Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Un attimo il mondo aveva mutato aspetto. La vecchia guardava Noemi e nei suoi occhi vitrei la malizia brillava come la collana giovanile sul suo collo di scheletro. «Cosa mi dice dunque, donna Noemi? Me ne vado un po' tranquilla? Sì, vero, mi aiuterà?» «Andate pure», disse Noemi con voce mutata. Ma la vecchia non se ne andava, profondendosi in ringraziamenti umili. «La nostra casa misera è sempre stata accanto alla loro, come la serva accanto alla padrona. Non poteva durare la nostra inimicizia. Zuan Antoni mio piange ogni volta che torno dall'orto. Piange e dice perché le dame mi hanno cacciato via. E prende la fisarmonica e viene a suonare qui, dietro il muro. Dice che fa la serenata a donna Noemi. L'ha sentito, vossignoria? E adesso tutto andrà bene.» «Speriamo, tutto andrà bene», disse Noemi. Ma non sapeva neanche lei che cosa dovesse andar bene. Sentiva un improvviso amore per tutti. «Dite a Zuan Antoni che venga stasera, gli darò le pere rosse.» La vecchia le afferrò la mano, gliela baciò. Andò via piangendo. Ella tornò al suo posto. Il cielo scolorito ad oriente sopra il monte ardeva ancora, come se tutto lo splendore del giorno si fosse raccolto lassù. Ella si ostinava a cucire, ma non vedeva né la tela né l'ago, solo quel grande chiarore, quel miraggio senza confini, profondo, infinito. Le sembrava di sentire la serenata del fanciullo e versi d'amore passavano nell'aria ardente del crepuscolo. Di nuovo si rivedeva sul rozzo belvedere del prete, laggiù, alla chiesa del Rimedio. Nel cortile ardeva il falò e la festa ferveva. Ma un tratto anche lei scendeva per unirsi alla catena delle donne danzanti. Anche lei prendeva parte alla festa. Era la più folle di tutte. Era come Grigenda e come Natolia e sentiva entro il suo cuore l'ardore, la dolcezza, la passione di tutte quelle donne unite assieme. Giacinto le stringeva la mano e la festa intorno nel cortile e nel mondo era per loro. Ma a poco si svegliò. Le parve che il fuoco si spegnesse e il sangue cessasse di batter violento nelle sue vene. Ebbe vergogna dei suoi sogni. Ricordò la promessa alla vecchia. Tutto andrà bene. Allora cercò le parole da dire al nipote per convincerlo a mettersi nella buona via e a sposare Grigenda. Che si sian felici. Ella li amava tutti e due adesso, la donna perché col suo amore formava una parte stessa dell'uomo, che siano felici nella loro povertà e nel loro amore, nel loro viaggio verso una terra promessa. Ella li amava perché si sentiva in mezzo a loro, parte di loro, unita all'uomo per il suo amore, unita alla donna per il suo dolore. Li benediceva come una vecchia madre, ma si sentiva trasportata in mezzo a loro attraverso la vita misteriosa, come Gesù fra i suoi genitori nella fuga in Egitto. E come i bambini ed i vecchi si mise a piangere senza sapere il perché, di dolore che era gioia, di gioia che era dolore. Ma qualcuno picchiò di nuovo, ed ella s'asciugò gli occhi con la tela e andò ad aprire. Un uomo entrò, chiudendo il portone. Era l'usciere, un borghese magro col viso nero di barba non rasa da 8 giorni. Aveva in mano una carta lunga piegata in due. Sollevò il cappello duro verdognolo sul cranio calvo, guardò Noemi esitando a parlare. «Donna Esther non c'è?»
«No.
Avrei da consegnarle questo. Ma posso farlo a lei?» aggiunse rapido, scrivendo qualche riga col lapis in fondo alla carta e compitando le parole che scriveva. «Consegnato. Consegnato in mano della sorella nobile donna Noemi Pintor.» Ella guardava rigida, tremando entro di sé. 100 domande le salivano alle labbra, ma non voleva mostrarsi curiosa e debole davanti a quell'uomo che tutti in paese temevano e disprezzavano. A sua volta l'usciere esitò ancora prima di consegnarle la carta. Finalmente si decise e andò via, rapido. Ella si mise a leggere, con la tela sul braccio, gli occhi ancora umidi di lacrime d'amore. «In nome di Sua Maestà il Re...» La carta aveva qualcosa di misterioso e di terribile. Pareva mandata da una potenza malefica. Piano piano, a misura che leggeva e che capiva, Noemi credeva di sognare. Tornò a sedersi e rilesse meglio. «Caterina Carta, di professione casalinga, domandava alla nobile Esther Pintor, entro 5 giorni dalla notificazione dell'atto di protesto, la restituzione di 2600 lire comprese le spese della cambiale firmata da detta nobile Esther Pintor.» Sulle prime anche Noemi credette come Efis a un atto inconsulto di Esther. Un fugace rossore le colorì la fronte. Come una fiamma che brilla un attimo e si spegne nella lontananza della notte oscura, le salì dalla profondità della coscienza la certezza che anche lei, Avrebbe pochi momenti prima fatto qualunque follia per Giacinto. Poi silenzio, buio. Lei sì, pochi momenti prima. Ma Esther? Esther non poteva aver provato la sua follia. Esther non poteva aver rovinato la famiglia per amore di quell'avventuriero. La verità le balenò allora sfolgorante. La fece balzare, correre di qua e di là, inciampando, barcollando, come colpita da un male fisico. Le sorelle la trovarono così. Donna Esther prese la carta con la mano fuori dello scialle. Donna Ruth, poiché era già buio, accese la lucerna. Sedettero tutte e tre sulla panca e Noemi, ritornata calma e crudele, rilesse a voce alta la carta. I visi delle sorelle, protesi sul foglio, lucevano di sudore d'angoscia. Ma Noemi sollevò gli occhi e disse: «Se tu, Esther, non hai firmato niente, non dobbiamo pagar niente. È chiaro, perché desolarsi? Egli andrà in carcere. Peggio per lui. E tu, Noemi, tu parli così. Si può mandare un cristiano in prigione. Che cosa vuoi fare, dunque? Pagare? E poi andare a chiedere l'elemosina? Anche Gesù ha chiesto l'elemosina. Ma Gesù castiga anche. Castiga i peccatori, i fraudolenti, i falsari. Nell'altro mondo, Noemi». Donna Ruth taceva mentre le sorelle discutevano, ma sudava, appoggiata alla spalliera del sedile con le mani abbandonate come morte lungo i fianchi. Per la prima volta in vita sua provava un sentimento strano, il bisogno di muoversi, di fare qualche cosa per aiutare la famiglia. «Ah», disse Donna Esther, alzandosi e incrociandosi lo scialle sul petto, «del resto bisogna essere pazienti e prudenti. Andrò da Callina e la pregherò di pazientare. Tu, sorella mia, tu in casa dell'usuraia. Tu, donna Esther Pintor!» Noemi la tirava per il lembo dello scialle, ma donna Esther, nonostante predicasse pazienza e prudenza, ebbe uno scatto. «Donna Esther, un corno! Il bisogno, tu lo sai, sorella mia, rende pari tutti!» E andò. Allora Noemi fu riassalita da un impeto di umiliazione e di sdegno. La figura di Efis le balzò davanti come quella della vittima rassegnata al sacrificio, ed ella corse nel cortile e uscì sul portone aspettando che passasse qualcuno per pregarlo d'andare a chiamare il servo. Lui è la causa di tutto. Lui aveva promesso di sorvegliare Giacinto e di proteggerci contro di lui. Nessuno passava. Tutto era silenzio e anche dentro casa donna Ruth pareva morta. Noemi non dimenticò mai quel momento d'attesa, nell'ultimo crepuscolo che le pareva il crepuscolo stesso della sua vita. Ferma sulle pietre rotte della soglia si protendeva in avanti e le sembrava di aspettare un essere misterioso, salvatore e vendicatore assieme. Un passo risuonò un po' lento, un po' pesante. Una forma apparve giù nella strada. Saliva, diventava grande, campeggiava gigantesca sullo sfondo incolore dell'orizzonte. Era nera, ma come un filo di fuoco scintillava sul suo petto dalla parte del cuore. Fu davanti a Noemi e, accorgendosi dell'agitazione di lei, si fermò mentre ella appoggiava forte la mano aperta al muro per non cadere, tanto il desiderio e l'orrore di rivolgersi al passante la turbavano. Ma egli domandò: «Noemi, che c'è?» Ed ella sentì il suo cuore fondersi, chiamare aiuto. «Predu, fammi un piacere. Cercami qualcuno che possa andare a chiamare Efis al poderetto». «Andrò io, Noemi». «Tu no». «Perché no?» egli stridette. «Hai paura che ti rubi le angurie?» E la continuava a balbettare, incosciente. «Tu no». Don Predu indovinava il dramma che si svolgeva là dentro. Non sapeva perché, da qualche tempo, dalla sera che aveva portato il cestino, dalla sera in cui Giacinto gli aveva detto «tu accumuli le tue monete come le tue fave per darle ai porci», sentiva un vuoto dentro, un male strano, quasi lo straniero gli avesse comunicato il suo, e pensando alle cugine provava una pietà insolita. Vide che Noemi tremava e anche lui appoggiò la mano al muro accanto a quella di lei. I loro volti erano vicini. Quello di lui aveva un odore maschio, di sudore, di pelle bruciata dal sole, di vino e di tabacco. Quello di lei un profumo di chiuso, di spigo e di lacrime. «Noemi», disse rozzo e timido, levandosi il cappello e poi rimettendoselo, «se avete bisogno di me, ditemelo. Che è successo?» Noemi non rispose, non poteva parlare. «Che è successo?» e gli ripeté forte. «Siamo rovinate, Predu», ella disse infine, e le sembrava di parlare contro la sua volontà. «Siamo morte. Giacinto ha falsificato la firma di Esther e l'usuraia ha protestato la cambiale». «Ah, boia!» gridò Don Predu dando un pugno al muro. Noemi ebbe paura di quel grido e il sentimento del decoro la richiamò a sé. Le parve che i vicini si affacciassero ad ascoltare la sua miseria. «Vieni dentro, Predu, ti racconterò tutto». Ed egli entrò nella casa di cui da 20 anni non varcava la soglia. La lucerna ardeva sul sedile antico e pareva che la fiammella facesse pietosa compagnia a Donna Ruth, ancora seduta, immobile, con la testa appoggiata alla spalliera e le mani abbandonate una qua, una là, con le nocche sul legno. Metà del suo viso era illuminato, cereo, metà era in ombra, nero. Gli occhi socchiusi guardavano tuttavia in alto, loschi, come nello sforzo di fissare un punto solo lontano. Appena la vide, Don Predu trasalì, fermandosi di botto, e dal movimento di lui Noemi comprese la verità. Guardò lui spaventata, poi guardò la sorella e corse a soccorrerla. «Ruth! Ruth!» chiamò sottovoce, curva su lei, stringendole gli omeri. La testa di Donna Ruth si reclinò prima di qua, poi di là, poi tutto il suo corpo parve protendersi in avanti e curvarsi ad ascoltare la voce della terra che la richiamava a sé. Il lamento della fisarmonica di Zuan Antoni giunse in fondo al caos del dolore di Noemi, come una luce lontana. Il ragazzo cantava, accompagnandosi, e la sua voce acerba di una melanconia inesprimibile riempiva la notte di dolcezza e di chiarore. Noemi, ancora inginocchiata presso il sedile ove era steso il cadavere di Donna Ruth, sollevò il viso guardandosi attorno. Era sola. Don Predu era corso a richiamare Donna Esther. Ella ricordò le parole della vecchia. Zuan Antoni viene a farle la serenata. E un mugolio di dolore uscì dalle sue labbra verdastre. Erano grida, gemiti, lamenti che si confondevano con le note dello strumento e col canto del fanciullo, come l'ansito di un ferito abbandonato in un bosco col gorgheggiare dell'usignolo. Ma d'improvviso tutto tacque. Poi si udirono passi, risuonarono voci. Il cortile fu pieno di gente. Noemi vide accanto a sé il ragazzo col viso pallido e i grandi occhi spalancati che si stringeva al petto la fisarmonica, come per difendersi da qualche assalto, e gli disse all'orecchio: «Corri, va a chiamare Efis». Donna Ruth se n'era andata, e ombre e silenzio circondavano di nuovo la casa. Efis, seduto sullo scalino con un gelsomino in mano e la testa appoggiata al muro, aspettava il ritorno di Giacinto con un vago sentimento di paura. Giacinto non tornava. Senza dubbio aveva saputo del disastro e a sua volta esitava a ritornare. Dov'era? Ancora ad Oliena? O a Nuoro, o più lontano? Efis cercava di raccogliere le sue idee, i ricordi, le impressioni di quei 3 giorni di terrore. Ecco, gli sembrava di essere ancora seduto davanti alla sua capanna ad ascoltare l'usignolo che cantava laggiù tra gli ontani. Sembrava la voce del fiume, quell'onda d'armonia che si spandeva a rinfrescare la notte, ed era così canora e straziante che gli stessi spiriti notturni si rifugiavano sull'orlo della collina protesi, immobili, ad ascoltarlo. Efis si sentiva portato via come da un impeto di vento. Ricordi e speranze lo sollevavano. Aspettava Giacinto, e Giacinto veniva con sue notizie fantastiche. Aveva trovato un posto, aveva tenuto la sua promessa ad essere la consolazione delle vecchie zie, e Don Predu aveva domandato Noemi in moglie. Ma invece di Giacinto arrivò Zuan Antoni, con qualche cosa di nero sul petto come un avvoltoio morto. Da quel momento Efis aveva l'impressione di essere caduto sotto un urto di febbre delirante. Che incubo! Lo stradone biancastro nella notte, e la voce della fisarmonica che scendeva dalla collina e faceva tacere quella dell'usignolo. Tutti i folletti e i mostri si erano scossi e danzavano nell'ombra, inseguendolo e circondandolo. Ed ecco adesso egli aspettava di nuovo. Ma Giacinto aveva anche lui preso un aspetto mostruoso, come se gli spiriti notturni l'avessero portato via nel loro regno misterioso ed egli ritornasse di là orribilmente deformato. Meglio non tornasse mai. Dalla cucina usciva un po' di barlume che illuminava una parte del cortile. Si udiva dentro qualche timido rumore. Noemi e Donna Esther si muovevano di là, ma pareva avessero paura anche loro, paura di farsi sentire a vivere. Ma qualcuno spinse il portone e tutti e 3, le donne e il servo, balzarono come svegliandosi da quel sogno di morte. Era ancora la vecchia Pottoi che veniva a domandare notizie di Giacinto. Si avanzò come un'ombra, ma doveva aver lasciato fuori qualcuno perché si volse a guardare mentre le dame si ritiravano sdegnose. Da 5 giorni il ragazzo è assente, non si sa dov'è. Dillo tu, anima mia, Efis, dov'è? Come posso dirvelo se non lo so neppure io? Dimmelo, dimmelo. Ella insisté, curvandosi su Efis e toccandosi le collane, quasi volesse levarsele e offrirgliele. L'avete mandato via? L'ha mandato via Donna Noemi? Dimmelo, tu lo sai. Grigenda mia, muore. Si curvava e sul suo profilo nero, come su quello di una montagna, Efis vedeva brillare una stella. Che cosa posso darti, anima mia? Ma nulla, vecchia, egli disse a voce alta. Vi giuro che non lo so, ma appena sarà qui vi avvertirò. Tu sei buono, Efis. Dio ti pagherà. Vieni là fuori. Confortala. Gli afferrò la mano e lo attirò fuori. Grigenda stava appoggiata al muro e piangeva come contro una prigione che racchiudesse tutto il suo bene e dove lei non poteva entrare. Ebbene, che hai? Tornerà, certo. Lo senti, anima mia, disse la vecchia strappando la ragazza dal muro. Tornerà. Non è andato via per sempre, no. Tornerà, sì, ragazza. Grigenda gli prese la mano e gliela baciò singhiozzando. Egli sentì le labbra di lei bagnate di lacrime lasciargli sulle dita come l'impronta di un fiore umido di rugiada. E trasalì, e gli sembrò che l'incubo in cui da 3 giorni era caduto si sciogliesse. Tornerà, ripeté a voce alta, e tutto andrà bene. Metterà giudizio. Si pentirà. Sarete contenti e tutto andrà bene. Le 2 donne se ne andarono confortate. Egli rientrò e vide Noemi sorgergli davanti come un'ombra nera, ferma, palpabile. Efis, ho sentito. Efis, non metterti in mente di far morire anche noi. Giacinto non deve rientrare in questa casa. Efis teneva ancora il gelsomino in mano e il fiorellino tremò nel buio, come di un dolore proprio. Farle morire, io? Perché? Efis, ho sentito. Ella ripeté con voce monotona. Ma d'improvviso la sua figura balzò. L'ombra parve diventare alta, enorme. Efis la sentì sopra di sé come una tigre. Efis, hai capito? Egli non deve rientrare qui, e neppure in paese. Tu sei la cagione di tutto. Tu l'hai lasciato venire. Tu dicevi che ci avresti difeso da lui. Tu. Egli si tolse la berretta come un penitente. Donna Noemi, mi perdoni. Io credevo di far del bene. Pensavo, quando non ci sarò più io, e se almeno avranno chi le difenderà. Tu sei un servo e basta. Tu non ci perdoni d'essere nobili e vuoi vederci andare a chiedere l'elemosina con la tua bisaccia. Ma i corvi ti divoreranno prima gli occhi. 2 di noi le hai vedute andar via, di qui, ma le altre 2 no. E tu sarai sempre il servo e noi le padrone. Egli si fece il segno della croce come davanti a un'indemoniata e andò a prendere la sua bisaccia per fuggire in capo al mondo. Ma donna Esther lo afferrò per la mano e Noemi, che lo aveva seguito, cadde sulla panca come donna Ruth, con gli occhi chiusi e il viso violetto. Egli tornò fuori sullo scalino e rimase tutta la notte immobile col viso fra le mani. Prima dell'alba s'avviò in cerca di Giacinto e su per lo stradone, dapprima grigio, poi bianco, poi roseo. L'aurora pareva sorgere dalla valle come un fumo rosso, inondando le cime fantastiche dell'orizzonte. Monte Corrasi, Monte Uddè, Bella Vista, Sabbardia sorgevano dalla conca luminosa come i petali di un immenso fiore aperto al mattino. E il cielo stesso pareva curvarsi pallido e commosso su tanta bellezza. Ma col sorgere del sole l'incanto svanì. I falchi passavano stridendo con le ali scintillanti come coltelli. L'ortobene stese il suo profilo di città nuraghica di fronte ai baluardi bianchi di Oliena, e fra gli uni e gli altri apparve all'orizzonte la cattedrale di Nuoro. Efis camminava col velo della febbre davanti agli occhi. Gli pareva di essere morto e di andare come un'anima in pena che deve raggiungere ancora il suo destino eterno. Di tanto in tanto però un senso di ribellione lo costringeva a fermarsi, a sedersi sul paracarro e a guardare lontano. La strada in salita tra la valle e la montagna, fra rocce, olivi e fichi d'India, tutti di uno stesso grigio, gli sembrava sì quella del suo calvario, ma anche una strada che poteva condurre a un luogo di libertà. Ecco, pensava guardando il profilo dell'ortobene, lassù è una città di granito, con castelli forti, silenziosi. Perché non mi rifugio lassù, solo, e non mi nutrisco di erbe, di carne rubata, libero come i banditi? Ma da un punto aperto della valle vide il Redentore sopra la roccia, con la grande croce che pareva unisse il cielo azzurro alla terra grigia, e si inginocchiò a testa bassa, vergognoso delle sue fantasticherie. Giacinto era ad Oliena, sapeva del disastro e della morte di zia Ruth e aveva paura a tornare laggiù. Viveva con le poche lire guadagnate dalla senseria del vino acquistato per conto del milese, ma non sapeva che avrebbe fatto poi. Anche lui guardava lontano, dal finestrino della sua stanzetta sopra un cortiletto in pendio in fondo al quale, come da un buco, si vedeva la grande vallata di Sporosile, con la cattedrale di Nuoro fra 2 ciglioni, in alto, sul cielo venato di rosa. Ma neppure a Nuoro si decideva ad andare. Provava un senso di attesa, di qualche cosa che ancora doveva succedere, e intanto girovagava per il paese, si ubriacava di sole davanti alla porta della chiesa. Il villaggio bianco sotto i monti azzurri e chiari, come fatti di marmo e d'aria, ardeva come una cava di calce. Ma ogni tanto una marea di vento lo rinfrescava e i noci e i peschi negli orti mormoravano tra il fruscio dell'acqua e degli uccelli. Giacinto guardava le donne che andavano a messa, composte, rigide, coi visi quadrati, pallidi nella cornice dei capelli lucenti come raso nero, i malleoli nudi di cerbiatta, le belle scarpette fiorite, sedute sul pavimento della chiesa, coi corsetti rossi, quasi del tutto coperte dai fazzoletti ricamati, davano l'idea di un campo di fiori. E tutta la chiesa era piena di nastri e di idoli, santi piccoli e neri con gli occhi di perla, santi grossi e deformi, più mostri che idoli. Dopo le funzioni sacre la gente se ne andava a casa e Giacinto se ne tornava al suo rifugio passando davanti a una chiesa in rovina che gli ricordava la casa laggiù delle sue zie. Pensava a zia Noemi più che a Grigenda e aveva voglia di piangere, di tornare laggiù, di sedersi accanto a lei che cuciva nel cortile e posarle la testa sulle ginocchia sotto la tela. Ma poi anche lui si vergognava del suo sogno e tornava al finestrino della stanzetta solitaria a guardare la cattedrale di Nuoro. Lassù forse era la sua salvezza.
Valentina Carmelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.